mi sta fatto il primo.
Sì.
Ed erano 5 anni. Credo che stia facendo il secondo.
Ma c'è qualcuno che sta facendo il secondo?
No, io l'ho lasciato andare. Buonasera, intanto cominciamo, in attesa che arrivi anche la seconda fotocopia, che dovreste avere da pagina 250 a pagina 257. Avrete solamente da 250 a 250 tre immagini. Sì. Se vi arriverà la seconda fotocopia appena è preparata. Bene, allora intanto inizio subito questa lezione dedicata a Niccolò Fusano. Ci siamo già visti per la lezione su Tommaso d'Aquino e allora prendo da allora alcuni punti per introdurvi a questa figura di grandissimo pensatore del periodo rinascimentale. Niccolò Fusano nasce appunto a Chius, in zona della vicino Trevi, siamo nel 1401 e morirà nel 1464. Persona di grandissimo rilievo in ambito culturale dell'epoca e appartiene.
Non c'è nessuna pagina dentro. Quante ne faccio?
Studia a Heidelberg, poi studia a Padova, poi a Köln, Colonia, vive in uno dei momenti più interessanti dal punto di vista dell'evoluzione della Chiesa e della cultura, chiamiamola ormai tardo rinascimentale e ormai umanistica, proprio in quella fase che si approssima a una delle più grandi rivoluzioni dell'epoca, che è l'invenzione e l'uso della stampa. Quindi siamo proprio al confine, al tramonto del periodo antico, in cui per avere una copia di un testo occorreva copiarlo a mano, al momento in cui ogni testo sarà disponibile per tutti coloro che hanno la possibilità di comprare la copia. Ovviamente sappiamo che l'ultima rivoluzione è quella di questi ultimi 20 anni, in cui i testi sono addirittura trasferiti su superficie informatizzata e spesso e volentieri le copie non costano nemmeno più nulla, ma istantaneamente possiamo averle. È l'epoca di momenti delicatissimi per la storia della Chiesa. In qualità di sacerdote lo troviamo al Concilio di Costanza, siamo nel 1414-1415, è il momento in cui ci sono delle grandi trasformazioni nella Chiesa, perché è quella la nascita di quelle che vengono chiamate poi le chiese locali. In realtà si tratta di chiese locali, nel senso che sono chiese legate, chiesa era un autentico potere, no? Legate agli imperi o ai poteri laici che si stanno organizzando. Per intenderci, è il momento in cui nasce la chiesa boema, gli ussiti, cioè quella chiesa che, al di là di motivazioni di carattere dogmatico e dottrinale, è interessata a stare dalla parte dell'autonomia boema rispetto ai tedeschi. Siamo prossimi anche alla nascita del protestantesimo e quindi da capo a una chiesa che, al di là di una serie di questioni dottrinali, si impegna su problemi di tipo politico, dei Dopodiché si inventano una serie di problemi dottrinali e ci si accapiglia per questi. Nel Concilio di Costanza si deve decidere della Chiesa Boema, dicevo, ed è il periodo e il momento in cui, tra l'altro, viene condannato a morte Jan Hus. E poi i problemi si trascinano fino al Concilio di Basilea del 1432, che comincia nel 32, che finisce nel 49, quindi un concilio che si prolunga moltissimo. E che cos'è Ateno di questo secondo concilio? È il ruolo del Papa, cioè si tratta di capire se al centro c'è una figura che è primus inter pares, oppure se ci sono dei pares, cioè persone che hanno lo stesso potere, e tra questi c'è anche un Papa che praticamente non ha particolari privilegi rispetto agli altri padri conciliari. E Niccolò Cusano inizialmente si proclama per la Chiesa conciliarista, cioè per i padri. La questione si trascina per molti anni, nel frattempo una serie di cambiamenti a livello anche della Chiesa romana spinge sempre più Niccolò Cusano ad avvicinarsi alle posizioni del Papa, in particolare a quelle del Papa di momento, che è un certo Eugenio IV, con il quale entra in confidenza. E vediamo che a questo punto passa dalla parte dei papisti, ovviamente creando una serie di problemi, però in realtà ciò gli consente di essere al centro anche di tutta una serie di ulteriori questioni connesse con il tentativo di superare la difficoltà che si era sempre più manifestata con la Chiesa ortodossa. È un momento delicato, un momento in cui una serie di tentativi da parte, per esempio, del cardinale Bessarione e di altri uomini di cultura cerca di favorire il superamento dei contrasti tra Roma e Costantinopoli. Anche il Cusano viene inviato a Costantinopoli per cercare di organizzare delle trattative. Si tratta di una situazione particolarmente interessante per lui, perché gli consente di venire in contatto anche con tutta una serie di uomini di cultura bizantina, spero che ci sia con questa confusione cartacea. Va bene, ve la faccio breve, lo vediamo tornare in Italia e poi soprattutto accettare l'incarico di diventare vescovo a Bressanone. Sarà per un decennio al centro di una serie di polemiche con il potere locale di Sigismondo d'Austria, perché ovviamente soprattutto nel nord e nel sud del Tirolo la lotta tra i privilegi del papato da un lato e quelli del mondo imperiale è molto forte e sentita, non solo a livello di uomini laici, ma anche a livello di vescovali, a livello di monasteri che si schierano da una parte o dall'altra. E quindi Niccolò Cusano deve cercare di risolvere una serie di dispute che gli amareggiano parecchio l'animo. A un certo momento lo vediamo rientrare a Roma, un ultimo tentativo per riportare il controllo nelle zone del Tirolo, ma poi rinuncia definitivamente e muore nel 64, come dicevo. Una vita contrastata che non ha però impedito a quest'uomo di ritagliarsi il tempo per riflettere a fondo su questioni di filosofia, su questioni di strategia teologica e di in qualche maniera lasciarci alcuni dei testi più interessanti sul piano teoretico. Vediamo questo aspetto allora. Anzitutto c'è un testo estremamente famoso per il titolo che porta, scritto intorno al 1440, cioè nella fase conclusiva del concilio di Basilea, che si intitola De docta ignorantia, sulla ignoranza dotta. È un titolo particolarmente significativo, perché è chiaro che evoca anzitutto la figura di Socrate. Socrate era quello che, secondo la tradizione, predicava il fatto di non saper nulla. E qui si sta dicendo che il fatto di non saper nulla è un atteggiamento estremamente sapiente. La dotta ignoranza è il punto di partenza dal quale ci si deve muovere, sapendo che si potrà migliorare moltissimo, ma si rimarrà sempre insapienti. Insapienti rispetto a che cosa? Insapienti rispetto alla sapienza di Dio. Cioè, non solo il problema è che il sapere dell'uomo è un sapere limitato, ma la questione di fondo è che il sapere dell'uomo non solo è limitato rispetto alle possibilità della conoscenza, ma rispetto alle possibilità della conoscenza costituita da quella che possiede Dio. Insomma, il confronto è tra finito e infinito. Non è il confronto tra so alcune cose e posso migliorare. No. La sensazione è che più cose conosco, più conosco di saperne poche. È lo sforzo di superare la superbia dell'uomo con il riconoscimento immediato di quella che è, di quello che è il suo limite naturale. C'è un problema di proporzione al centro della riflessione della de docta ignorantia. Qual è la proporzione tra il sapere dell'uomo e il sapere di Dio? Appunto, dicevo, un rapporto tra finito e infinito, per cui a Dio ci si approssima progressivamente, ma si tratta di un'approssimazione che non ottiene mai risultati. Le metafore dell'opera Cusano sono molte. Una tra le più efficaci, essendo lui anche un ottimo esperto di matematica, è quella tra il cerchio e il poligono. Io cioè posso aumentare il numero dei lati di un poligono, ma otterrò sempre un poligono e non riuscirò mai ad ottenere il cerchio che gli è circoscritto. Immaginate un cerchio e ci disegnate dentro un triangolo. Aumentate progressivamente gli angoli del poligono, otterrete un pentagono, un esagono, un ottagono, all'infinito sarà sempre possibile trovare ancora un poligono con un numero superiore di lati e che ancora non coincida con il cerchio. Questo è il livello del processo conoscitivo dell'uomo. Crescita all'infinito, eppure mai si tocca il vero infinito. Oggi come matematiche attuali non riusciamo anche a gestire l'infinito, no? Ma sapete benissimo che ci sono anche tipologie di infiniti diversi. Per esempio, se io penso al tempo da adesso al passato, parto da un limite che è adesso e vado indietro e procedo all'infinito. Questo è un tipo di infinito. Così come se partissi da adesso e andassi verso il futuro, avrei di fronte a me un infinito. È chiaro? Che ovviamente però è meno infinito dell'infinito che va dal passato al futuro. Quindi ho delle diverse concezioni possibili di infinito. E quasi potrei immaginare di poter sommare l'infinito che va dal passato fino a oggi con l'infinito che va da oggi fino al futuro, ottenendo un infinito infinito. Ecco, ma al di là di queste sensazioni che paiono sorprendenti, eppure le matematiche di oggi riescono tranquillamente a gestire, rimane chiaro che il rapporto tra il poligono iscritto in una circonferenza rappresenta una situazione sorprendente. Pensate, per esempio, traducendola con un'altra immagine del Tusano, la linea curva con un angolo sempre più ampio si avvicina all'infinito, alla linea retta. Anche se posso trovare una linea ancora più curva che ancora non raggiunge la retta. Eppure noi abitualmente sappiamo benissimo, quando saliamo in automobile, controlliamo il tachimetro che ci dice quanti chilometri abbiamo percorso. Misura una strada dritta, eppure le ruote sono tonde. Quindi sperimentiamo continuamente il fatto che siamo in una situazione paradossale. Il tachimetro misura la rotazione della ruota e quella misura lì, moltiplicata per il numero di rotazioni, ci dà un certo numero che non corrisponde mai esattamente al numero di chilometri lineari che abbiamo percorso. Ruota è curva e la strada è dritta. Tanto per intenderci, insomma, anche noi facciamo finta di niente, eppure viviamo una sensazione di disagio matematico senza accorgercene. Insomma, il problema è quello di una serie di approssimazioni che dimostrano tutto sommato l'inadeguatezza di una geometria, che quella è Euclidea, e l'inadeguatezza anche di una concezione filosofica che faceva, come dire, lo sfondo anche alla geometria euclidea, in particolare la concezione aristotelica. Perché? Perché per esempio nella concezione aristotelica al centro abbiamo il principio di non contraddizione. Il principio di non contraddizione è il principio che impedisce che noi diciamo di una stessa cosa che è e che non è nello stesso tempo. Io non posso dire che questo è e anche non è. Se dico che è, mi contraddirei se dicessi non è. Bene, se dico che questo è, che questo è un pennarello blu e bianco, non posso in questo stesso momento dire che è un pennarello rosso e bianco. D'accordo? Si tratta di una contraddizione. Non posso attribuire a un oggetto e negare allo stesso oggetto le stesse proprietà. nel nostro tempo, nella nostra situazione, eccetera, eccetera. Questo principio di non contraddizione è il cardine della tradizione che rimonta ad Aristotele. Mentre per Cusano la questione non è così. In Dio nemmeno il principio di non contraddizione vale più, perché Dio è al di là di qualsiasi tentativo che l'uomo possa fare per definirne le caratteristiche. Dunque, come voi capite, ci stiamo spostando in una direzione assolutamente nuova rispetto a Tommaso d'Aquino, rispetto ad altri filosofi medievali, quali Anselmo d'Aosta, di cui avrete certamente affrontato per esempio la prova ontologica. Cioè, ci troviamo di fronte a una riflessione che si accorge che qualsiasi cosa noi tentassimo di dire di Dio ci troverebbe inadeguati. O meglio, siccome abbiamo già tentato per tantissime altre strade, in particolare per esempio San Tommaso d'Aquino, di dimostrare l'esistenza di Dio, abbiamo tentato di organizzare una prova a partire dalle situazioni reali, abbiamo tentato di organizzare una dimostrazione a partire da quella che è la definizione stessa di Dio, siccome ne abbiamo provate di tutti i colori e rimangono ancora problemi, il Cusano pensa: perché non ragioniamo al contrario e supponiamo che siamo talmente inadeguati che Dio è sempre al di là di quello che possiamo dire noi di Dio? Quindi, se la nostra strategia razionale può approssimarsi a Dio, ci garantiamo comunque che si tratterà sempre di una strategia limitata, di una strategia legata a una struttura razionale che fa riferimento al principio di non contraddizione, mentre Dio è dall'altra parte. Questa operazione tentata nella dotta ignoranza viene sviluppata anche in un testo scritto 4-5 anni dopo, o meglio, diciamo che la dotta ignoranza ha richiesto 4-5 anni per essere perfezionata. Quando stava per finirla ha cominciato a scrivere quest'altro libro che si intitola Sulle congetture, De conjecturis. Ecco, questo testo sulle congetture è un testo che già dal titolo ci dice la nuova strada. Allora, al centro siamo ignoranti. Saremo comunque ignoranti, ma questo non ci deve impedire di fare delle ipotesi in ambito matematico, in ambito filosofico. Cioè, il mondo altro non è che la situazione che noi riusciamo a spiegare in base a una capacità razionale che funziona per via ipotetica. Noi facciamo delle congetture e poi, se funzionano, riusciamo a stare a questo mondo. Se non funzionano, dobbiamo darci da fare per trovarne delle migliori. È un approccio, dal punto di vista metodologico, assai vicino a quella che sarà poi la scienza del 500, del 600, del 700. Cioè la scienza sperimentale, dove si fanno delle ipotesi e poi si verifica se queste ipotesi funziona. D'accordo? Fare ipotesi vuol dire adoperare un sistema, adoperare una tecnica, adoperare soprattutto l'intelligenza che è a nostra disposizione. Sempre quell'intelligenza che però ci lascia sospettare che stiamo solo facendo ipotesi, non stiamo passando oltre, non stiamo arrivando alla verità, stiamo rimanendo nel territorio che l'uomo con la sua razionalità può frequentare. Tanti sono gli esempi, gli spunti che usano ad opera per indicare i limiti e comunque l'inadeguatezza della nostra strategia scientifica. C'è un testo che si titola Del Berillo, quindi abbiamo a che fare con un materiale che può assomigliare a quello del vetro, e dice, guardate, è come una lente, no? Se guardate da una parte le cose si ingrandiscono, se la girate dall'altra parte le cose si rimpiccioliscono. Un esempio che tutti avete fatto con il cannocchiale da bambini, no? Se si prendeva il cannocchiale si vedevano le cose vicine, quando si ruotava si vedevano lontanissime. Ma le cose sono sempre quelle, è solo un cambiamento di posizione dello strumento che ci trasforma. Quando noi facciamo un segno, no? Facciamo un semplicissimo segno alla lavagna di questo tipo, questo cos'è? Concavo o convesso? È chiaro che è sia concavo che convesso. Dipende se stiamo controllando questa posizione o questa posizione. E poi ancora, possiamo osservare che tutta questa serie di esperienze che possiamo fare, viste da un lato, viste dall'altra parte, lontananza, vicinanza, sembrano essere il modo in cui una cosa estremamente complicata si manifesta a noi. E anche questo è uno dei grandi temi. Cioè il fatto che la complicazione estrema sia in Dio e la esplicazione sia il mondo. Il mondo è il luogo dove si esplica la complicazione di Dio. E coloro che appartengono al luogo della esplicazione non sono assolutamente in grado di capire che cosa sia la complicazione che sta in Dio. L'universo, dunque, è questa situazione estremamente particolare in cui si rappresenta Dio. L'universo è immaginato come infinito. E se l'universo è infinito, dov'è il suo centro? Assolutamente innovativa e destabilizzante per la cultura dell'epoca, perché da prima noi possiamo pensare che in un infinito ci sia un centro, è una delle prospettive all'interno delle quali si immagina anche oggi l'universo in espansione. Quando si dice in espansione si intende in espansione da un centro, quindi si può decidere attraverso una serie di calcoli di individuare il punto da cui questo centro, da cui questo universo sarebbe in espansione. Ma Cusano pensa addirittura che non ci sia un universo in espansione, ma che il centro sia ovunque. Cioè, proprio perché l'universo è infinito, qualsiasi punto che io decida può essere il suo centro. Perché si espande, perché è largo all'infinito da quel centro. Io posso immaginare che qualsiasi punto dell'universo sia il centro, visto che è un universo infinito. un altro tema interessante sarà quello per cui a un certo momento il Cusano ci parlerà della coincidenza degli opposti, cioè ci dirà che la determinazione di un certo punto può essere esattamente anche il suo contrario, ma su questo tornerò più avanti quando leggeremo appunto alcune di queste pagine dove il Cusano ci farà un esempio assolutamente geniale per spiegarci proprio questo problema della coincidenza degli opposti. Dunque, che cosa vuol dire dire che Dio è l'universo complicato? Vuol dire che Dio è l'universo. Vuol dire che se l'universo è infinito, Dio è ovunque nell'universo. Dunque potremmo pensare a una sorta di panteismo. Ci sono già state delle filosofie che hanno affrontato la visione del mondo in questa maniera, per esempio lo stoicismo. Per lo stoicismo tutto il mondo, tutto l'universo è materia vivente. Qui sembrerebbe di capire che tutto l'universo, tutto ciò che esiste è Dio vivente. Un Dio che per osservare gli schemi della dottrina cristiana avrà l'unità rappresentata dal Padre, avrà il Figlio che costituisce ciò che è uguale al Padre e avrà lo Spirito Santo che rappresenta la connessione tra il Padre e il Figlio. Ecco, su questo punto mi soffermo un attimo perché la questione è estremamente interessante dal punto di vista filosofico. Cusano usa la parola Dio, ma stiamo parlando stiamo parlando dell'universo, stiamo parlando di ciò che è, quindi stiamo parlando di un Dio filosofico, anche se lui è un vescovo. Teniamo presente che Cusano, quando scrive queste cose, è dapprima a rischio di essere condannato in quanto concilialista, poi passa dall'altra parte, e proprio perché passa dall'altra parte, quindi sostiene la politica di Roma, gli lasciano una certa libertà di pensiero e soprattutto non si preoccupano di condannarne le dottrine. E c'è un momento in cui può anche diventare papa. Questo gli spiega questa enorme situazione problematica del 400. Uno che sarebbe potuto finire sul rogo con Iannus e che avrebbe potuto diventare papa. Questo è Cusano. Allora, dicevo, Dio è rappresentato secondo la classica dottrina della Trinità, però la Trinità è detta in una maniera estremamente sofisticata. Il Padre è l'unità. Che cosa abbiamo dietro a questa idea di unità? Allora, voi dovete tenere presente che fino al 1100-1200 il pensiero filosofico più conosciuto era quello platonico. Insomma, si ricostruiva la visione del mondo antico tramite il Timeo di Platone. Poi arriva la conoscenza attraverso gli arabi del pensiero aristotelico e nel 1200 con Tommaso ormai Aristotele comincia ad essere il punto di riferimento. Ma Aristotele e Platone non sono la stessa cosa. eppure, pur non essendo la stessa cosa, hanno alcuni problemi sullo sfondo della loro concezione che li avvicina. Un problema tra tutti: il rapporto che c'è tra il mondo reale e, per Platone, il mondo ideale. Per Aristotele, il fine verso cui il mondo reale è proiettato. Insomma, in entrambi i sistemi c'è una sorta di dualismo. Ebbene, ci fu un momento nel pensiero antico, intorno al III secolo, in cui questo dualismo trovò un percorso che avrebbe in qualche modo consentito, che ne avrebbe consentito il superamento. Sto parlando di Plotino. Con Plotino si punta a, semplifico moltissimo, a cercare di ridurre, di eliminare la distanza che c'è tra il fine ultimo, il motore in moto, la perfezione assoluta, e il divenire, per leggere la situazione con le parole di Aristotele, oppure tra il mondo delle idee e il mondo della realtà diveniente, per leggere la situazione con le parole di Platone. Dunque si punta al superamento di queste forme di dualismo. Plotino immagina l'uno, ecco perché richiamo Plotino, immagina l'uno come punto di partenza. Qual è il problema di Plotino? Come sia possibile spiegare che dall'uno sorga qualcos'altro? Ovviamente il cristianesimo non ha problemi in questo, perché dirà, sfruttando la posizione anche di Plotino, ma dirà che l'uno ha potenza creatrice. E qui il cristianesimo si accontenta. A Plotino non si sarebbe accontentato, avrebbe replicato, ma per che motivo l'uno non deve accontentarsi di rimanere uno? Cioè, sì, possiamo immaginare la creazione, ma la creazione per che motivo dovrebbe esserci? Ovviamente si può rispondere perché Dio è buono. Qual è il motivo per cui l'uno non è più uno? Questa è la domanda fondamentale. Plotino immagina che l'uno rimanga sempre uno, solo che in qualche maniera si manifesta a se stesso come uno. E l'universo non sarebbe che il manifestarsi a se stesso di se stesso. Quindi non ci sarebbe una creazione. La creazione complica la prospettiva del manifestarsi, perché indica un'operazione attiva. E se c'è un'operazione attiva non si chiede perché c'è un'operazione attiva, da che momento comincia, perché in quel momento e perché non in un altro. Ecco, questo è il quadro di problemi che stanno sullo sfondo. E Plotino, ci lavora Ecusano, rilegge Aristotele, rilegge Platone e certamente ha per le mani anche Plotino. Quindi ci troviamo di fronte a un pensatore che anche nella riformulazione della Trinità tiene conto di questi suoi studi e di questi suoi avanzamenti che sta facendo in questa materia. Per cui, quando dice che Dio è l'unità, Dio Dio Padre in unità, il Figlio dice è l'uguaglianza. Cosa vuol dire dire che è l'uguaglianza? Dire che l'unità è uguale a se stesso. Va bene? Ma voi vi rendete conto che se io dico che A è uguale ad A, ho detto che questo è uguale a questo, giusto? Ma vi rendete conto che non è vero, perché questo è qua e questo è qua, cioè questo non è uguale a questo, anche se ho scritto che questo è uguale a questo. Ci siamo? Anche se non lo scrivo, perché se dico che A è uguale ad A, il primo A è stato pronunciato un mezzo secondo prima del secondo, e dunque non è lo stesso. Quindi, quando dico che una cosa è uguale a un'altra, sto dicendo che è diversa. Vi è chiaro? Per cui chiama Dio Padre e Dio Figlio, che è uguale al Padre. Per essere uguale, deve essere diverso. Non posso dire che due cose sono uguali se non sono diverse. Solo perché sono diverse dico che sono uguali. Se fossero uguali, non avrei potuto distinguerle. Se questo fosse uguale a questo, non avrei potuto metterci questo segno che dice che è uguale. Quindi è a questo livello che ci stiamo misurando, cioè di una riflessione estremamente profonda, perché quando dice che il Figlio è uguale, sta appunto dicendo che nella sua diversità è considerato connesso all'altro. E questo è lo Spirito Santo secondo Cusano, cioè questo uguale. Lo Spirito Santo è ciò che tiene insieme questo con questo. Capite che siamo lontanissimi dall'idea che la tradizionale organizzazione della dottrina cristiana ci presenta della Trinità, dove al massimo si parla di Padre, il potere, il Figlio, l'amore, lo Spirito, o meglio la sapienza e lo Spirito Santo amore. Dove si offrono dei tentativi di connessione di questa figura, di questa struttura fondamentale dell'uno. No? Avete visto come l'uno, l'identico, se si riconosce come identico, implica l'uguaglianza e l'uguaglianza è tra elementi che sono diversi. Allora, vengo stringendo in direzione di quella che diventa la posizione teologica di Cusano, presentata in vari testi, in particolare in un testo che si intitola De non aliud. Che cosa vuol dire De non aliud? Vuol dire sul non altro. Su non altro. E cosa vuol dire con considerare che Dio è non altro. Vuol dire che Dio è diverso da quello che io posso pensare di lui. Vuol dire che Dio non è identico a quel diverso che io posso pensare che sia. Abbiamo già detto che io posso immaginare che cosa sia Dio e posso addirittura ricavare che Dio è al di là di quello che io posso pensare che sia. Ebbene, Dio non solo è al di là di quello che io posso pensare che sia, ma è al di là di quello che io avevo potuto pensare che fosse. Cioè, è anche diverso da quel diverso che stavo pensando che fosse. Cioè, stiamo allontanando progressivamente la individuazione di chi sia Dio. È una sorta di carta assopigliatutto che è in mano Cusano, e con lui si inaugura sostanzialmente quella che è la teologia cosiddetta negativa, cioè una grande scuola teologica che funziona fino ai nostri tempi, in cui molti teologi si ritrovano proprio perché per quella strada si riesce ad avere una prospettiva che comunque ci trattenga dal definire in termini umani le caratteristiche di Dio. Insomma, noi non abbiamo la possibilità di una prova ontologica di Dio, non abbiamo le possibilità di una prova a posteriori o di prove a posteriori di tipo induttivo come quelle immaginate dallo stesso Anselmo e poi da Tommaso d'Aquino. Abbiamo tuttavia la possibilità di far congetture, come dice Cusano, sapendo però che non arriveremo mai al punto finale. Dio sarà sempre al di fuori delle nostre possibilità di conoscenza. La dottrina della teologia negativa è ripresa in un altro testo che si titola Sul Dio nascosto, De Deo abscondito, e ovviamente abbiamo da capo la riproposizione di questi temi, e cioè la riproposizione del fatto che so che tutto ciò che so non è Dio. E Dio non è nemmeno nulla. È interessante, perché se penso che Dio sia qualcosa, e se ho detto che quello che penso di Dio è assolutamente diverso da Dio, allora potrei pensare che Dio sia nulla. E invece, Cusano replica da capo, nemmeno questo. Perché Dio non solo non è ciò che tu pensi che sia, ma non è nemmeno la negazione di ciò che tu pensi che sia. Cioè sta al di là, come dicevo all'inizio, di qualsiasi formulazione del principio di non contraddizione. Cioè Dio è al di sopra di nulla e al di sopra di qualcosa. È una semplicità assoluta e una complicazione assoluta. Dio sfugge a ogni concetto. Dio è curioso, ma ve lo faccio. faccio notare c'è una sorta di etimologia che Cusano pensa rispetto a Dio. Voi sapete che in greco Dio si dice Theos, no? Ve lo traslittero? Theos. E da cosa può derivare questo Theos? Per esempio, Cusano pensa a due strade. Da un lato, al verbo theorein, e dall'altro al verbo theo. E questo verbo theorein significa guardare, considerare. E questo verbo theo significa correre, andare velocemente. E quindi abbiamo in questo tentativo assolutamente artificioso, non è attendibile, però Cusano lo fa, di mettere insieme il vedere con la velocità. Un tentativo di approssimarsi a una vista immediata di tutto. Dio è la vista immediata su tutto. È la visione più immediata, istantanea, del tutto che accade. Questo è il tentativo che fa di ricavare in questo modo artificiale una etimologia, che però è un segnale di quello che sta cercando. E vi porto con questo al testo che secondo me è in assoluto il più interessante, anche se poco studiato, perché è un po' problematico, di Cusano, che porta un titolo anche qui sorprendente. Il titolo è in latino ed è costituito da una parola che non esiste. De possest. Questa è una parola che non esiste in latino, perché in latino esiste il verbo potere, esiste il verbo essere. Questo è un tentativo di mettere insieme il verbo potere, sarebbe potest, se fosse il verbo potere, e il verbo essere, che sarebbe essere. Est. Qui c'è insieme il potere che è, l'essere che è potere. Quindi il titolo è sull'essere che è, oppure sul potere che è. Qui stiamo tenendo insieme due elementi assolutamente fondamentali del pensiero antico, e cioè l'atto e la potenza, per usare i termini di Aristotele. Che cos'è del possest, che è il nome che Cusano pensa si possa dare a Dio, cioè non a Dio ma alle caratteristiche di Dio? Dio è la potenza che è. Ora pensiamo un attimo alla struttura aristotelica. Allora noi abbiamo Dio che, come ricorderete, per Aristotele, è atto puro, è ciò da cui tutto si muove. Quindi quindi faccio una bella A che mi indica l'atto puro. Che cosa vuol dire atto puro? Vuol dire che Dio è in atto la propria perfezione. Allora, questo è un pennarello, questo è in atto. Questo pennarello, in quanto pennarello, è in atto, d'accordo? Non è in potenza, cioè non è in potenza di diventare meglio pennarello di quello che è adesso. Io sono un uomo, sono in atto quello che sono, in questo momento, così come tutti voi siete in atto quello che siete in questo momento, d'accordo? Però ovviamente siete anche in potenza quello che potreste essere domani. Va bene? Per Aristotele l'uomo è perfettamente in atto quando ha raggiunto la sua pienezza. Quindi un bambino non è un uomo in atto, un adolescente non è un uomo in atto. Un uomo stupido di 50 anni non è un uomo in atto, perché è stupido. L'uomo è razionale e quindi l'uomo in atto è l'uomo razionale e che sa adoperare perfettamente la sua ragione e il suo corpo. Questo è l'uomo in atto. E questo vale per tutte le cose. Dio in atto è ciò che non manca di nulla, cioè non ha nulla in potenza. Perché? Perché se avesse qualcosa in potenza non sarebbe Dio. Dio per definizione, secondo Aristotele, è il limite estremo dove dobbiamo andare, da cui discende tutto ciò che è l'universo. Per cui da Dio, ecco che abbiamo che si apre qualcosa che in potenza qualcos'altro, che diventa in atto, che diventa in potenza, eccetera. E tutto l'universo altro che non è che uno sviluppo di una dipendenza che parte da un atto. Ci siamo? Tutto sommato la questione era analoga anche per Platone, perché in Platone avevamo il mondo delle idee, che sono il vero essere in atto, dal quale discendono tutte le situazioni in atto del mondo diveniente. E questo è il luogo dell'eterno, così come questo è il luogo dell'eterno. La situazione va riletta tenendo conto dei limiti di questa prospettiva. E cioè, quando qualcosa è in atto, per cui non può discendere qualcos'altro, in realtà questo qualcosa procede all'infinito all'indietro, ma non solo procede all'infinito all'indietro, questo essere in atto è anche in potenza quello che è in atto, cioè ha la potenza di essere quello che è. Non solo, cioè, è una situazione che è legata a una sorta di concezione della potenza passiva. Pensateci un attimo. Secondo Aristotele, essere in potenza vuol dire che mi manca qualcosa. Vuol dire che mi manca di essere quello che sarò. Allora, io sono un seme e potrò diventare un frutto, ma in quanto seme sono frutto in potenza e in quanto seme in potenza mi manca il fatto di essere frutto. Ci siamo? Ma la potenza non è solo in una prospettiva passiva, dice Cusano, è anche in una prospettiva attiva. Cioè io ho la potenza di essere in atto. E qui sono, in quanto per esempio seme, davvero in atto di essere in potenza come albero, come frutto. Ci siamo? E io sono insieme in potenza e in atto, ma non solo in potenza passiva perché mi manca qualcosa, ma anche in potenza attiva per quello che sono in questo istante. Quindi c'è un progressivo gioco che si apre in una serie infinita di proiezioni, da una parte e dall'altra. Cioè troviamo una struttura che non ha più un centro e un punto di partenza, perché in ogni situazione si è insieme in potenza e in atto. Si è in atto il fatto di avere la potenza di essere in atto in quel momento, quello che si è, e si è in potenza per il fatto di essere in atto quel tipo di potenza che poi potremmo diventare in atto più avanti. Questo è il grande tema affrontato nel De Possest, cioè su ciò che è in potenza perché può essere quello che è in quel momento, in atto. Quindi, a questo livello siamo giunti con una riflessione che tenta di superare i limiti posti dall'interpretazione di Aristotele e dall'interpretazione di Platone. E Cusano queste cose le dice non con gli strumenti teorici o teoretici con cui ho provato adesso a mettervi e a spiegarvi la situazione, ma chiacchierando con i suoi confratelli, o meglio con gli amici che stanno vicino a lui, immaginatelo, su un castellozzo del sud Tirolo, forse pare che sia il castellozzo di Andraz, e lì, vicino al caminetto, lui è seduto e gli amici chiacchierano con lui e affrontano questi problemi. Ed è quello che adesso provo a fare anch'io con voi, per darvi l'idea di come Cusano sia un pensatore davvero di razza. E partiamo da pagina 251, e pian piano leggiamo questo testo che si concluderà con un esempio di grandissimo rilievo e che certamente vi aiuterà a capire qual è l'abilità e l'intelligenza di questo pensatore. E lo leggiamo da pagina 251, dove parla uno degli amici, Giovanni, che dice, avete trovato? Pagina 251, Giovanni dice, leggo ovviamente all'italiano, forse c'è qualche punto vi faccio notare il testo. Ci insegni magnificamente, o Padre. Da un solo principio sai trarre tutte le conseguenze. Dio, adunque, è tutte le cose in modo da non poter essere altro. Il testo latino dice appunto ut non possit a esse aliud, che è esattamente il titolo di un altro libro, come vi dicevo prima. Ed è dovunque in modo da non poter essere in altro luogo. Se dovunque non ci sono altri posti dove possa essere, visto che è dovunque. Di tutte le cose misura adeguatissima, in modo da non poter essere più uguale, e così dicasi della forma, della specie. Per questa via non è difficile vedere come Dio sia sciolto da ogni opposizione. Attenzione, perché qui si sta parlando di opposizione, cioè Dio non ha niente che gli si oppone, vuol dire. E se non ha niente che gli si oppone, non ha niente che lo contraddica. E se non ha niente che lo contraddica, e non ha niente che gli si oppone, vuol dire che per lui non vale il principio di contraddizione. E come quelli che per noi sono opposti, in lui costituiscano identità, la coincidenza oppositoria questa, e come in lui all'affermazione non si opponga la negazione, e così via. Hai ben capito, Abate, la radice della questione, la contemplazione di questa verità, che non si può spiegare in una moltitudine di discorsi, e la vedi complicata in una brevissima parola. Ci sia una qualche espressione che significhi in modo semplicissimo quanto dice questo complesso di parole. Potere è, e appunto la parola possess, cioè che lo stesso potere è. E poiché ciò che è in atto, dunque poter essere è lo stesso che potere essere in atto, e si chiami possessed, ed in esso tutte le cose risultano complicate, ed è un nome abbastanza appropriato a Dio secondo il nostro concetto umano. Ecco, abbastanza appropriato a Dio. Ancora una volta, Cusano non dimentica il aspetto fondamentale della sua strategia, no? Il suo metodo è abbastanza adeguato. È un nome che abbraccia tutti i nomi e ciascuno, e parimenti nessuno. Per questo Dio, volendo dar notizia di sé, diceva: io sono Dio onnipotente, cioè l'atto di ogni potenza, e altrove io sono colui che sono. E quindi vedete che da un lato c'è il verbo che indica il potere e dall'altro il verbo che indica l'essere. Infatti egli è colui che è. Non hanno l'essere assoluto quelle cose che non sono ancora ciò che possono essere, o come possono essere intese. E in greco sta scritto: io sono l'entità, mentre noi abbiamo: io sono colui che è. Qui si fa riferimento al significato del verbo latino che indica l'essere, che è un participio presente che noi in italiano traduciamo come ente, va bene? Quindi quando si pensa a Dio si pensa all'ente in greco, mentre noi abbiamo ego sum qui sum, io sono colui che è. Egli è infatti la forma dell'essere, ossia forma di ogni forma formabile. Qui il problema è un attimo difficile da capire a prima vista, ma diventa facilissimo se ci ricordiamo che la parola forma è parola aristotelica. Per intenderci, ogni ente è essenzialmente costituito da una materia che ha una certa forma, d'accordo? E qui si sta dicendo che egli è la forma dell'essere, come una certa forma fa sì che questo sia un microfono, che certa materia sia un microfono, che una certa materia, il legno, sia questo tavolo, così una certa forma fa sì che l'essere sia Dio. Ed infatti è la forma dell'essere, cioè la forma di ogni forma formabile, perché ovviamente l'universo, che è l'esplicitazione di Dio, è il luogo dove tutte le materie, tutta la materia può avere un'infinita serie di forme. È la forma di tutte le forme. La creatura, che non è ciò che può essere, qui c'è un errore, no, forse vediamo un attimo come è il latino, no, va bene, la natura che non è ciò che può essere, non ha l'essere in senso assoluto, perché la natura non è ciò che può essere. La natura è quello che è perché può essere in virtù di qualcos'altro. Solo Dio è in maniera perfetta e completa. Questo nome conduce dunque colui che specula, cioè colui che pensa, al di sopra del senso, della ragione, dell'intelletto, e lo porta alla visione mistica, ove termina l'ascesa delle nostre facoltà conoscitive e dà inizio la rivelazione del Dio ignoto. Ecco, questo è un altro punto apparentemente difficile, ma in realtà molto semplice. Cioè, l'idea è che la conoscenza sia in questa maniera per l'uomo. Attraverso la ragione si sale, si sale, si sale. Ma fino a dove? Vi ho detto, c'è l'infinito qui sopra. Quindi l'uomo non saprà mai niente, davvero. A meno che, versione perfettamente coerente con la dottrina cristiana, non sia dall'altra parte che inizia un processo di discesa, cioè una rivelazione. È il Dio che si rivela. Quindi si giunge a un punto dove si incontra la rivelazione con la ricerca. Percorso difficilissimo, che in questo stadio ha portato l'uomo, la razionalità, ad allontanarsi sempre di più dalle modalità abituali e magari avvicinarsi a quelle forme di ascetismo, cioè di esercizio, di pensiero tale, per cui si è in una fase estatica, cioè si è superato livello di partenza. Qui siamo in una situazione che normalmente si chiama mistica, dove il linguaggio ha perso i suoi connotati abituali e dove c'è evidentemente il contributo che arriva da qualche altra parte. I mistici pensano, che dicono, parlano, profetizzano perché sono il tramite del rivelarsi di Dio. Dunque, questo nome conduce dunque colui che specula al di sopra del senso, al di sopra della ragione, dell'intelletto, alla visione mistica lo conduce, come termina l'ascesa delle nostre facoltà conoscitive e a inizio la rivelazione di Dio. Quando dunque il ricercatore della verità, abbandonato tutto, sarà sceso di sopra di se stesso, trovando di non poter più accedere oltre verso il Dio invisibile, invisibile perché con nessuna luce di ragione può vederlo, allora attende con ansia devotissima quel sole onnipotente che, sorgendo, caccia le tenebre e lo illumina affinché gli possa vedere l'invisibile, per quel tanto che l'invisibile stesso si manifesterà. Così intendo, come l'Apostolo dica, che quando partiamo dalla comprensione delle creature del mondo, quando per esempio intendiamo il mondo come creatura e trascendendolo, ne ricerchiamo il creatore e Dio si manifesti come creatore a coloro che lo ricercano con la fede. O Padre, come ci porti noi uomini del mondo al di sopra del mondo? E permetti che in tua presenza io parli con Bernardo, che è un altro dei presenti. Dimmi, uomo pieno di zelo, se hai capito bene quanto è stato detto. E Bernardo dice, qualcosa spero di aver capito, anche se è poco. Bernardo, come intendi tu che nel possest sono complicate tutte le cose? Bernardo dice, perché il potere, considerato in assoluto, è ogni potere. Per cui se vedessi ogni poter essere in atto, non resterebbe più nulla. Se restasse qualcosa d'altro, anche questo potrebbe essere, ed allora non resterebbe se prima era già compreso nel poter essere. Qui abbiamo appunto cercato di superare la posizione dell'atto puro di Aristotele, perché si sta appunto ponendo a tema il poter essere in atto. Se pensiamo che il poter essere in atto, il Dio, allora abbiamo di fronte a noi l'impossibilità di coglierlo in uno qualsiasi dei modi, perché è sempre un poter essere che è in atto. Dici bene, risponde Giovanni, se non c'è il poter essere non c'è nulla, e se c'è, tutte le cose sono ciò che sono in lui, e fuori di lui non sono nulla. Quanto fu fatto di necessità fu in lui di ab eterno, cioè da sempre è quello che è. Ciò che fu fatto fu da sempre, cioè ciò che accade, fu da sempre nel poter essere, senza del quale nulla fu fatto. È chiaro che il possest è ed abbraccia tutte le cose, poiché nulla è o può divenire che non vi sia incluso. In lui dunque tutte le cose sono e si muovono, e sono ciò che sono. Ma in che modo intendi il fatto che lui, il quale scende nella visione, deve costituirsi di sopra di se stesso? E così continua ancora un poco, ma vi porto all'esempio che volevo farvi. Quindi andate qualche riga sotto, dove avete scritto a pagina 255, cardinale, godo del vostro progresso e di aver parlato a persone che amplificano il discorso in base alle loro capacità di comprensione. Dice Bernardo, so che in tutti i miei giorni dalle premesse stabilite posso trarre alimento per la contemplazione e moltiplicare i discorsi e sempre progredire. È il tema del dottor Morazia. Tuttavia desideriamo essere condotti da qualche sottile immagine e vedere soprattutto come l'Eterno sia tutte le cose insieme e totalmente nella presenza dell'eternità, per poter poi abbandonare l'esempio ed elevarci al di sopra del sensibile. Insomma, caro cardinale, o ci fai qualche esempio o non riusciamo a seguirti. Proverò. Prendiamo il gioco della ciotola, fatto dai ragazzi, che tutti noi conosciamo per averlo anche praticato. I ragazzi lancia la trottola, e lanciatala nello stesso tempo la tira a sé mediante la corda legata attorno. Siete presente com'è, no?
Il meccanismo si tira lo spaghetto e la trottola gira. Ha lanciato la trottola e tira lo spaghetto.
Quanto maggiore la forza del suo braccio, tanto più rapida gira la trottola. Cosicché, quando essa si trova nel momento del massimo moto, essa sembra star ferma e quindi monaci dicono che è inquiete. Descriviamo il circolo BC che gira attorno al punto A, come se fosse la circonferenza superiore della trottola, e vi sia un altro circolo di E. Abbiamo un circolo BC. D'accordo? Immaginiamo che questo sia il punto di questo sia la circonferenza della trottola, vista in questa maniera. D'accordo? Questo è il tondo. Quando la trottola gira, abbiamo una sorta di sovrapposizione se la trottola gira velocissima. Vi sia un circolo DE sovrapponibile, non è vero che tanto più velocemente il circo mobile ruota attorno a sé, tanto meno sembra muoversi. Cioè, immaginiamo che il circolo di E sia fermo e che il circolo BC sia quello che ruota. Cosa accade? Ammettiamo che per il poter muoversi sia in esso, scusate, ammettiamo che il poter muoversi sia in esso in atto, cioè che esso si muova in atto tanto quanto è possibile, non apparirebbe del tutto fermo? A causa della gran velocità non si potrebbe notare nessuna successione, cosicché cessando la successione non si potrebbe neppure cogliere il movimento. Dice Giovanni, quando il moto arrivasse alla velocità massima, i punti BC si troverebbero nello stesso punto del tempo col punto D del circolo fermo. Allora, BC, se ruota, B, scusate, se ruota, e C ovviamente fa lo stesso, se ruota, dopo un po' torna ad essere di nuovo in B. D'accordo? E se facciamo riferimento all'ipotesi che il cerchio sia fermo, BC che è in E, dopo un po' torna in E, così come C dopo un po' torna in D. Va bene? D è rimasto fermo, C ha fatto un giretto e è tornato. E è rimasto fermo, B ha fatto un giro e è tornato. Immaginiamo che questa operazione avvenga alla velocità infinita. Velocità infinita significa che non ha fatto tempo a muoversi, che è già ritornato. Ci siamo? Se la velocità è un po' meno che infinita, allora mi sono accorto che è passato un po' di tempo. Ma se penso alla velocità infinita, infinitamente più veloce della velocità della luce, il tempo è scomparso. E quindi questo è qua, eppure ha fatto un giro. Nell'esempio della trottola accade proprio la stessa cosa. La trottola sembra ferma. E quando comincia a rallentare, si cominciano a vedere le prime vibrazioni e si, ah,
ah, la trottola si muove. Ecco che la trottola si muove, mentre prima era ferma, ma non era ferma, andava talmente veloce che sembrava ferma. E questa è l'idea che ci sta dando Cusano. Quindi, rileggo il punto di Giovanni. Quando il moto arrivasse alla velocità massima, i punti B e C si troverebbero nello stesso tempo col punto D del circolo fermo, senza che uno dei due punti, cioè B, fosse anteriore temporalmente a C. Altrimenti, cioè se non fosse così, il moto non sarebbe massimo ed infinito. E tuttavia non avremmo moto, ma quiete, perché in nessun momento del tempo quei punti si allontanerebbero dal punto fisso D. Cioè, appunto, se il tempo, se la velocità è all'infinito, è come se non fosse mai partito, perché è sempre stato lì. Dici bene, Abate, il moto massimo sarebbe ad un tempo anche minimo e nullo. E così necessariamente punti opposti B e C non sarebbero in quel caso sempre coincidenti con D ed anche sempre con l'opposto di D, cioè E, necessariamente. E non sarebbe così similmente anche per tutti i punti intermedi del circolo BC? Sarebbe così. Dunque tutto il circolo simultaneamente, anche se fosse massimo, in ogni istante coinciderebbe col punto D, anche se questo fosse minimo. E non solo coinciderebbe con i punti di E, ma con ogni punto del circolo di E. Quindi non solo dobbiamo immaginare questa situazione, ma anche per tutti i punti che sono qua all'interno, dobbiamo pensare che uno dei punti è in ognuno contemporaneamente degli altri punti, proprio perché la velocità è massima. E non solo dobbiamo pensare che questo valga per questo cerchio, ma valga per un cerchio più grande ancora, per un cerchio massimo. Per il massimo cerchio che possiamo pensare, qualsiasi punto alla velocità infinita è sempre esattamente in qualsiasi altro punto. Riuscite a immaginare un esempio più spettacolare di questo? Questo vi dà la dimostrazione di che cosa stia cercando di dirci il Cusano, il quale ovviamente avrebbe detto e concluso: cari confratelli, tutto questo non ha niente a che fare con Dio.
Cercando di chiederlo a...